Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Secondo Isaia, il libro della consolazione, con Stefano Levi della Torre.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci dunque al secondo Isaia o Deutero Isaia. Ricorderete che abbiamo detto che il libro di Isaia, quello che inaugura il libro dei profeti scrittori, si divide in tre parti. Gli autori vivono in epoche molto distanti tra loro e se il primo Isaia, lo ricorderete, l'abbiamo fatto parecchie settimane fa, è vissuto prima dell'esilio, intorno alla fine dell'VIII secolo, durante il dominio assiro della Palestina e di Giuda, e mentre si annunciava il nuovo oppressore Babilonia, che porterà all'assedio di Gerusalemme e alla distruzione del Tempio, il secondo Isaia, quello che affronteremo oggi, vive l'esilio e la deportazione circa due secoli dopo il primo e vede sorgere la potenza di Ciro, la potenza dell'impero persiano, che sconfiggerà l'impero babilonese e ricondurrà i deportati in patria, dando luogo a una rinascita di Israele, il famoso editto di Ciro del 538, e dunque intorno a questa data si deve collocare la predicazione del Deutero Isaia. Un ascolto musicale ha scelto per noi Cristiano Ammunzi da un mottetto, l'opera 228, Furchte dich nicht, di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione del Concentus Musicus di Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt, il mottetto che dice: non temere perché io sono con te, non smarrirti perché io sono il tuo Dio, dal capitolo 41 del profeta Isaia. Allora, a parlarci del Deutero Isaia è con noi Stefano Levi della Torre, che ci accompagna spesso nelle letture bibliche e nei temi di ebraismo. Buongiorno Stefano Levi.
Buongiorno.
E che sarà con noi anche la prossima puntata, assieme però a Marinella Perroni. Abbiamo chiamato Stefano Levi perché il Deutero Isaia presenta non pochi problemi di carattere teologico, oltre che storico: il male, la parola di Dio, l'idolatria. Però per prima cosa le vorrei chiedere, Stefano Levi, abbiamo visto che ci sono secoli di distanza fra il primo, il secondo, anche il terzo in parte Isaia, però abbiamo un'impressione unitaria in un certo senso quando li leggiamo, è vero?
Sì, intanto il tono alto e poetico, proprio letterariamente, si può dire continuo quasi. E poi sono i temi, cioè i temi sono la dinamica tra disastro e resurrezione, i temi della giustizia sociale, il problema del ritorno e l'universalismo, appunto questo guardare sulla dimensione dei grandi imperi con cui si ha a che fare. Queste sono cose che accomunano i due testi.
Sì, beh, uniti. Quando diciamo universalismo, insomma, poi ne parleremo più avanti, non intendiamo solo i grandi imperi, ma appunto l'universalità del mondo.
Sì.
Ma ecco, lei ci ha anticipato un paradigma, diciamo. Ecco. Senta, dunque, un libro di consolazione, questo secondo Isaia, un po' come il primo, come sarà il terzo?
Sì, però nella dinamica tra disastro e speranza. La speranza nel disastro è il tema del Sherit, cioè del resto che rimane per una ricostruzione, una resurrezione. Quindi è una speranza che si confronta con la tragedia, la speranza nella tragedia, diciamo così.
Ecco, vogliamo, prima ho fatto un cenno per collocare questo secondo Isaia, ma vogliamo contestualizzare meglio la situazione storica, anche se poi la vedremo nei versetti, ma così poi quando li leggiamo abbiamo tutto più chiaro.
Bene, l'ha già riassunto lei,
sì,
nel
sì.
senso che è la grande questione di un ritorno dopo una soggezione dell'impero prima babilonese e poi persiano, con l'editto di Ciro del 538 e quindi col ritorno di una parte almeno degli ebrei in Israele, nella terra di Israele, e quindi i problemi molto grossi di come vedere questi due fatti, cioè quella precedente della distruzione e questa attuale per il secondo Isaia del ritorno favorito dall'editto di Ciro. Quindi come vedere le grandi potenze della storia nel senso negativo della distruzione di Nabucodonosor e nel senso positivo di Ciro, che invece consente e favorisce il ritorno degli ebrei
con questo meraviglioso editto. Ecco, ma in tutto questo Isaia dov'è e in quali anni, il più precisamente possibile?
Sì, c'è un salto tra il primo Isaia, che è intorno all'ottavo e il settimo secolo, e invece questo che è intorno al VI secolo, cioè 538, l'editto si può ruotare intorno a questa data.
Intorno a questa data, diciamo che c'è una decina d'anni di predicazione del...
Mi sembra che il problema centrale del secondo Isaia, cioè uno dei problemi centrali del secondo Isaia, è appunto quello del ritorno. Come fare con il ritorno? Che è qualcosa che già è il problema dell'esodo, cioè l'esodo. Come si fa a uscire da una grande cultura, da una grande potenza come l'Egitto, questo è il problema dell'esodo, come ricostituirsi una propria fisionomia collettiva, e anche qui c'è un problema di come ricostituire la propria fisionomia, pur favorita da Ciro e dal suo editto.
Ecco, questi capitoli si aprono e si chiudono con accenti rivolti alla parola del nostro Dio. Non so se faremo a tempo ad arrivare anche a quelli che sono nel capitolo 55, ma semmai li riprendiamo la volta prossima. Però cominciamo a leggere allora dal capitolo 40 una buona parte di versetti dall'1 all'11.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida. E io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Stefano Levi allora comincia con un invito, un richiamo alla consolazione: consolate, consolate il mio popolo. Sarà il segno sotto il quale vanno tutti questi capitoli del libro, almeno in gran parte, non proprio tutti, è vero?
Sì, questo qui è il modo con cui il secondo Isaia si aggancia al primo Isaia, che invece finisce male, diciamo così, perché c'è la predizione a Ezechia che saranno condotti in schiavitù a Babilonia. E qui invece aggancia con questo consolate, consolate. E poi il centro, direi, di questo passo è in questo rapporto tra la caducità delle cose umane e la permanenza della parola divina. E lì sta la speranza, cioè da un lato c'è, diciamo, lo strato storico che continuamente va e viene, e dall'altro c'è invece la permanenza del valore della parola divina. E questo in un certo senso illustra qual è il tipo della profezia biblica, cioè quello di annunciare non tanto il futuro, non è una predizione, è soprattutto una rivelazione di ciò che di volta in volta continua a essere attuale. E quindi l'attualità perenne, diciamo, di questa parola che viene rivelata malgrado o attraverso questa caducità, come l'erba o come i fiori, come sono i destini umani continuamente variabili nella storia, eppure c'è un riferimento che è un'attualità perenne nella parola di Dio. Questo più o meno è il compito del profeta, è quello di rivelare continuamente qualcosa che è permanentemente valido malgrado la variazione dei fatti.
Ecco, questo tema della caducità raffigurato così con l'erba, col fiore che appassisce, è naturalmente presente in molti altri testi, in alcuni salmi per esempio. Sarebbe molto bello leggere i salmi in parallelo ai profeti, forse, insomma, questo si potrebbe anche fare. Ecco, lei dice, è detto subito che cos'è il profetismo, questa voce che grida per rivelare ciò che è attualmente nella storia, no? E naturalmente viene subito in mente, cioè qui ci sono delle anticipazioni, chiamiamole così, di Giovanni il Battista, cioè, o meglio, alcune parole che saranno riprese poi nella descrizione di Giovanni il Battista: una voce grida, preparate nel deserto la via del Signore. E poi questo sarà un tema che riprenderemo su questo parallelismo fra Isaia e Nuovo Testamento.
Sì. Io interpreterei il fatto, quando dice una voce, dice grida, io dissi che cosa devo gridare, in un certo senso quello che segue, cioè l'erba e la permanenza, la caducità e la permanenza, questo è quello che devi gridare, cioè quello di non essere depressi, diciamo così, dall'evidenza del fatto che tutto continuamente gira, dalla caducità dell'erba e dei destini umani, e invece devi annunciare questo rapporto con la permanenza. Ecco, e questo è l'oggetto del grido da lanciare.
Poi naturalmente abbiamo sentito il pastore, gli agnellini sul petto, conduce piano piano le pecore madri, poi proseguendo ancora il tema della consolazione avrà diverse modulazioni che poi incontreremo. Per esempio, a un certo punto, sempre al capitolo 40, al versetto 26, dice: levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato quegli astri, egli fa uscire il numero preciso del loro esercito e li chiama tutti per nome. Cioè è bello questo chiamare per nome uno per uno, no? Come se ciascuno avesse una storia.
Chiamare per nome, però, è quello che annuncia poi anche la funzione sia del profeta sia proprio del servo, di cui parleremo poi. Qui sono chiamate per nome le stelle.
Che è ancora più bello, perché ci sono i nomi degli esseri umani nella Bibbia, ma anche le stelle, cioè ogni cosa in fondo ha un suo nome.
Comunque, detto chiamato per nome Mosè, poi Bezalel, per esempio, che è quello che costruisce, l'artigiano, l'artefice, l'artista. E poi lo stesso Ciro è chiamato per nome.
Ecco, poi arriveremo a Ciro e a questo ruolo importante di questo pagano, di questo lontano, ecco, dentro il disegno della salvezza di Israele, ma nei capitoli che seguono poi c'è naturalmente ancora il giudizio e la sfida del Signore contro i perversi, contro i traditori, contro gli idolatri, e però ne emerge da subito questo capovolgimento, no, che sarà un altro tema ricorrente, le promesse ai miseri e ai poveri, che avranno qualcosa in premio, avranno una ricompensa.
Tutta la profezia più importante, mi pare, dei profeti biblici è sul rovesciamento. Questo qui è una cosa che ha avuto, un paradigma che ha avuto un'enorme influenza nel pensiero anche non religioso, nell'area biblica, diciamo così, in Europa, il pensiero europeo, il pensiero della rivoluzione, fatto tutto così, cioè del paradosso del fatto che gli ultimi saranno i primi. E questo qui è proprio, diciamo, il rivolgimento che è presente proprio nel il modulo fondamentale, un modulo fondamentale della profezia è questo.
Ecco, io il Signore, sempre al capitolo 41, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi, ecco il rovesciamento, no? E poi non temere perché io sono con te, questo l'abbiamo sentito nel mottetto di Bach, non smarrirti perché io sono il tuo Dio, non temere, io ti vengo in aiuto, non temere, verme di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, tuo Redentore, il Santo di Israele. E poi i miseri, i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la sete, io li ascolterò, Dio di Israele, io non li abbandonerò, farò scaturire fiumi su brulle colline. Anche queste immagini molto della natura che si fa amica invece, sì, che nemica.
Che parte da nemica e che potrà essere resa amica e che diventerà amica.
Ecco, poi c'è naturalmente una forte insistenza sull'idolatria e una forte avversità all'idolatria. Che cosa possiamo intanto premettere su questo?
Io lo inquadrerei, diciamo, intanto è stato sempre un problema, diciamo, di Israele, quella dell'idolatria.
Sì.
In questo caso, secondo me, è accentuato dal fatto che il dramma che si sta svolgendo nei due Isaia, diciamo così, è sempre quello di un contatto molto stretto con altre culture e civiltà. Ed è, come dicevo prima, il problema di come ricostituirsi. E quindi la polemica contro l'idolatria è una polemica necessaria a riscoprire, diciamo, il principio monoteistico di Israele, perché continuamente uno risulta influenzato da quelle che sono invece le culture fantastiche, dominanti, comunque, che sono state un tempo prima l'Egitto, è una questione dell'Esodo, e in cui per esempio il vitello d'oro evidentemente è un rigurgito di un'egemonia culturale diversa, diciamo così. O l'altro invece è la Mesopotamia, e qui quindi c'è il problema di come ritrovare la via del monoteismo. Quindi la critica all'idolatria è una cosa che è permanente interna a Israele, ma qui è drammatizzata dal fatto del dominio subito, e quindi come avere un esodo, diciamo così, teologico da questo dominio, da questa egemonia culturale subita.
Ecco, il nuovo esodo, che ritornerà in tutta questa parte del libro. Leggiamo allora dal capitolo 44 i versetti dal 9 al 20, dove c'è una descrizione dell'idolatria molto efficace e molto forte.
I fabbricanti di idoli sono tutti vanità, e le loro opere preziose non giovano a nulla. Ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto, e perciò saranno coperti di vergogna. L'uomo si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che aveva fatto crescere robusta nella selva, pianta un alloro che la pioggia farà crescere. Egli ha tutto ciò per bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane, o ne fa persino un dio e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una parte la brucia al fuoco, sull'altra arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: «Mi riscaldo, mi godo il fuoco». Con il resto fa un dio, il suo idolo. Lo venera, lo adora e lo prega: «Salvami, perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce ai loro occhi di vedere e al loro cuore di capire. Nessuno riflette, nessuno ha scienza e intelligenza per dire: ho bruciato nel fuoco una parte. Sulle sue braci ho cotto persino il pane e arrostito la carne che ho mangiato. Col residuo farò un idolo abominevole. Mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire: ciò che tengo in mano non è forse falso.
Stefano Levi della Torre. Allora, qui c'è una, spero che si sia colto, c'è una pagina di forte ironia, di forte sarcasmo, direi, anche nei confronti degli idolatri, no?
Sì, la parte che trovo più forte è proprio la parte più descrittiva, e cioè là dove dice: uno prende un pezzo di legno, da un lato si cuoce il suo pranzo e con quello che resta costruisce un idolo. E cioè questo è mettere insieme, diciamo così, sullo stesso livello, in un certo senso, l'idolo e una funzione normale, diciamo, di vita. E quindi il Dio idolatrico diventa un utensile, un'utilità. Ecco, questa è la polemica fondamentale. Non è soltanto, da un lato, è il fatto che il Dio idolatrico è una costruzione umana e quindi non può essere Dio, non è il creatore, ma il creato. È un creato.
Un oggetto creato, quindi.
Sì, è un oggetto creato. Dall'altro è proprio questo aspetto utilitario, cioè con il resto, qui c'è un concetto di resto, con quello che resta, che è completamente diverso dal resto. Cioè,
gli avanzi, diciamo.
Con gli avanzi faccio un Dio, no?
Ecco, con il Dio di Israele ovviamente non c'è pericolo, perché un Dio senza forma, senza volto, senza nome in qualche misura, però... Ecco, mi sembra anche che c'è sempre il rischio di qualunque Dio fare un idolo.
Sì, perché uno fa di un idolo qualcosa che produce, cioè la sua idea. La sua idea di Dio può diventare immediatamente un idolo. E appunto perché è alla stessa stregua di uno scarto intellettuale, di una sovrapproduzione intellettuale, comunque umana. E quindi, come tale, se io comincio ad adorare una cosa che ho pensato, sono facilmente entro i limiti della idolatria.
Però come si fa a pensare un Dio al di fuori del proprio pensiero, cioè a non creare un proprio Dio, un Dio a propria immagine e somiglianza?
Questa è la grande difficoltà, e diciamo il pensiero biblico ha cercato, diciamo, di produrla attraverso l'innominabile, cioè il non rappresentabile e il non nominabile. Naturalmente è una cosa di grande difficoltà, perché poi dopo il Dio si presenta come fatti: io sono quello che ti ha tratto dall'Egitto, che ho fatto questo, io sono quello che... Quindi si manifesta come ciò che Dio produce, ma non come essenza di Dio, che invece viene continuamente spostata nella indefinibilità, diciamo così.
Ecco, ciò che Dio produce, però a volte appunto questi accenti di questo Dio così accentratore, così che si mette sempre in primo piano, qui mi sembra di ritrovare qualche volta in qualche passo un po' il Dio di Giobbe, no? Ecco, tipo: dove eri tu mentre io facevo tutto questo? Adesso in qualche capitolo, forse più avanti. Ecco, un Dio che si mette molto in primo piano. Allora, come non pensare che anche questa sia una forma idolatrica di Dio?
Anzi, il Dio dice: io sono nascosto, cioè la mia essenza non è coglibile, quindi in un certo senso diventa di secondo piano, cioè diventa determinante ma indeterminabile. E questo qui, diciamo, la gabola antidolatrica che c'è nella cosa.
Sì, è un Dio nascosto, ma come dire, si pronuncia molto su di sé, no?
Sì, però dice: io sono con te. Ecco, questo qui è una cosa
questo
che
forse cambia le cose. Sì.
Io sono con te echeggia, in un certo senso, il capitolo terzo dell'Esodo, dove c'è il rovetto ardente, dove c'è il Dio che si presenta, io sono colui che, o sarò colui che sarà, che viene interpretato in due modi, può essere interpretato: uno come assoluta trascendenza, io sono l'essere, rasentando così anche la filosofia, diciamo, in un certo senso.
Sì.
E l'altro invece che viene commentato nel senso opposto, cioè io sono quello che ti accompagnerà dovunque. Questa doppia interpretazione del capitolo terzo dell'Esodo, cioè della rivelazione nel rovito ardente, mette insieme questo paradosso, cioè del fatto che da un lato è l'imprendibilità e dall'altro invece è la presenza immanente di Dio nei destini umani. Questo è un paradosso da cui non si esce sul terreno biblico, è fatto così.
Quindi è un movimento incessante e anche un po' faticoso, bisogna dire.
Sì.
Senta, ecco.
È un lato emozionante della questione, comunque.
Sì, sì, molto vero. Ecco, vengono chiamati questi idolatri i cuori illusi, con una bella espressione anche molto moderna, se vogliamo, no? L'illusione del cuore. Non se ne accorgono, ma sono degli illusi.
L'illusione del cuore, cioè il dominio del desiderio, in un certo senso. Cioè del fatto di diventare schiavi del proprio desiderio, del desiderio che ciò che produco sia la verità suprema.
Questo essere un cuore illuso. Ecco, nella disperazione la speranza, però appunto è vero che si percepisce molto chiaramente in questo secondo Isaia, il nuovo Israele si formerà nell'esilio. Allora il problema è quello che lei accennava all'inizio, come ricostruirsi da una parte dopo la distruzione, dall'altra dopo l'incontro con civiltà così contaminanti. Ecco perché qui al capitolo 45 entra in scena Ciro, il re che permetterà, intanto che distrugge il regno di Babilonia e poi permetterà il ritorno a Gerusalemme, la ricostruzione del Tempio, quindi con un'importanza non solo storica ma anche molto teologica, e allora proporrei di leggere questo capitolo, il capitolo 45.
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza, e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. Guai a chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso fra altri vasi d'argilla. Dirà forse la creta al vasaio: che cosa fai? Oppure: la tua opera non ha manici. Guai a chi dice a un padre: che cosa generi? O a una donna: che cosa partorisci? Così dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato. Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho dispiegato i cieli e do ordini a tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato per la giustizia. Spianerò tutte le sue vie. Ciro ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati, non per denaro e non per regali, dice il Signore delle schiere.
Allora, Stefano Levi della Torre, qui abbiamo in realtà tantissimi temi e spero che ci basti il tempo per analizzarli. Allora, il primo è quello del compito che ha Ciro. È uno straniero, eppure passa anche attraverso di lui la salvezza.
Cioè, qui il problema è questo, mi pare, che c'è un salvatore che non conosce Dio, che non sa nulla di questo Dio. Lo dice ripetutamente nel passo letto. Allora qui è interessante per me questo sistema, che è un sistema tipico del biblico, mi pare, che è quello di considerare queste grandi potenze storiche come strumenti pedagogici di Dio. Nel negativo, Nabucodonosor, per esempio, è una severità nei confronti delle deviazioni del popolo.
Sì, l'abbiamo visto nel precedente Isaia, nel primo Isaia, appunto, e anche in altri profeti cosiddetti minori, come strumento proprio nelle mani di Dio per la punizione di un popolo malvagio e infedele, no?
Sì, e qui invece abbiamo qualcosa che in un certo senso è simile ma simmetrico, cioè Ciro è invece una forza storica positiva perché permette la ricostituzione e il ritorno.
Ecco, sì, simmetrico ma in un certo senso più stravagante, diciamo, perché che la salvezza di Israele passi anche al di fuori di Israele, questo è abbastanza, non è forse esclusivo di Ciro e di questi libri, però è una cosa abbastanza nuova, no?
Beh, in un certo senso quando gli ebrei uscirono dall'Egitto si racconta che furono riempiti di doni da parte degli egiziani.
Sì, però qui c'è una funzione molto più diretta, no? Torna, ricostruisce, permette il rientro.
Diretta, però abbiamo dei sintomi anche da parte, in un certo senso. Questo è abbastanza interessante, cioè che non c'è il famoso male assoluto in queste cose, come non c'è il bene assoluto nella storia, no? Questo qui è la questione. Allora, mi pare che qui ci sia il problema di come trattare questo Ciro, come concepire questo Ciro. Sì. Da un lato è uno che è stato chiamato per nome da Dio, come addirittura anche Mosè è stato chiamato per nome, come si diceva prima.
Sì, e come le stelle.
E come le stelle.
E forse questi astri c'entrano qualcosa con la cultura babilonese, no? Chi lo sa?
Questa importanza di Ciro, questa capacità di resurrezione, che può essere quasi confuso come quello che ha condotto l'esodo dall'Egitto, che può essere un vitello d'oro, cioè questo qui che ci ha tratto dall'Egitto magari era un vitello, no? Cioè era un dio, era una divinità, diciamo, di altro genere. Quindi c'è il problema da un lato di esaltare Ciro e dall'altro di dire sì, tu sei potente nella storia, ma il Dio invece è quello che regola, diciamo, ha egemonia su tutto, no? Per cui qui c'è questo passo in cui si dice io sono stato, dice Dio, sia quello che ha prodotto il bene, sia quello che ha prodotto le catastrofi. Tutto risale a me. Cioè, quindi questo qui è in un certo senso un antidoto interno a questo capitolo 45, è anche un antidoto alla stessa funzione positiva che ha Ciro, cioè se Ciro ha questa funzione di salvatore, di Goel, cioè di riscattatore, guardate che c'è qualcosa di molto al di sopra dell'impero, della potenza di un impero o della funzione salvifica di un eroe, di un impero, come può essere Ciro.
Di un uomo. Ecco, ritornando ai primi versetti, dice io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, quindi che sia chiaro che è un mio strumento. Questo naturalmente ci pone molti problemi, però lei ha citato i versetti che abbiamo sentito, forse con un certo sconcerto, ma insomma li abbiamo citati altre volte, io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Allora, questo Dio che fa il bene e fa il male, forse da nessuna parte credo è detto con tanta chiarezza, eh? E però che problemi ci pone?
Secondo me qui è una riaffermazione molto chiara del monoteismo rispetto alla possibilità di un pensiero dualistico che dice ci sono due entità, una è quella del bene e l'altra quella del male. Questa cosa che arriva poi dopo fino al manicheismo, e cioè come se sia il bene sia il male siano entrambi fatti ontologici, abbiano la loro essenza in se stessi.
Cioè, quindi, secondo lei qui c'è un richiamo alla cultura persiana, cioè al dualismo in alcune parti della cultura persiana, e quindi una correzione, diciamo, guardate che
sì,
io non sono o il bene o il male, tutto
pare,
dentro
per esempio,
di me.
Che lo zoroastrismo, che è abbastanza basato su questa ontologia opposta del bene e del male, con due principi fondamentali, Aurangzeb e Niramaina, sono due divinità opposte che combattono, abbastanza simili poi a quello che è nella teologia europea, quello che è il diavolo e Dio. E invece qui c'è un'affermazione molto decisa di responsabilità totale di Dio rispetto al mondo. Naturalmente è una responsabilità che poi ricade sugli esseri umani, perché sono chiamati attraverso il libero arbitrio a partecipare
costruzione continua. Qui non è mica detto, perché se dice io faccio il bene e creo il male, allora di chi è la colpa del male? Cioè c'è una responsabilizzazione degli individui o dei popoli?
No, qui interviene poi dopo la questione della giustizia, e cioè quando Dio somministra il bene e quando Dio somministra il male. Cioè l'essere umano può produrre delle situazioni, come è descritto ampiamente, diciamo, nei testi di Isaia, primo e secondo: vi succede questo perché voi avete sbagliato, oppure siete stati su una via cattiva. E quindi arriva Nabucodonosor, che io uso come insegnamento. Quindi non è che non esista la responsabilità umana riguardo alla produzione del male storico.
Qui è detto che è sempre la stessa questione del cuore del faraone, cioè il Signore che indurisce il cuore del faraone, qual è la responsabilità del faraone, qual è la responsabilità di Dio?
Sì, questo è un problema molto difficile magari da districare, però secondo me l'aspetto forte di questo capitolo 45 è questo, cioè occorre, di fronte all'importanza della figura di Ciro, di fronte alla cultura di Ciro, bisogna riaffermare le caratteristiche fondamentali del monoteismo, e cioè del fatto che non esistono due ontologie diverse tra il bene e il male, tutto risale a Dio. E quindi,
Però qui c'è un grosso problema sul quale ogni volta impattiamo, cioè se il male, le sconfitte, eccetera, sono in qualche misura almeno predisposte da Dio, oggi noi non riusciamo più ad accettare questo. Abbiamo in mente tutta la teologia del dopo Auschwitz cosiddetta, no? Non riusciamo più a pensare che quel male è stato voluto da Dio o predisposto in qualche misura da Dio, e non possiamo pensare che
Hitler sia stato voluto.
Che Hitler o Stalin, adesso stavo facendo un piccolo elenco nella mia mente di quanti malefici dittatori, basta uno, sia stato voluto da Dio.
Sì, qui ci sono due problemi. Uno che ritengo molto costruttivo del pensiero biblico e poi ebraico, e cioè il fatto che il pericolo dell'esperienza umana è il fatto che quando tu sei sconfitto, tu entri nella disperazione perché il tuo Dio stesso è sconfitto.
No. Sì.
Qui invece si propone una cosa paradossale, cioè del fatto che se tu sei sconfitto è perché il tuo Dio vuole educarti. Quindi il tuo Dio è
la pedagogia di Dio.
La pedagogia di Dio vuol dire che di fronte alla catastrofe tu non hai un abbassamento di Dio, ma un innalzamento di Dio, che si prende la responsabilità anche del male che ti è capitato, perché tu te lo sei meritato in qualche modo. Questo qui è un meccanismo fondamentale per la durata stessa dell'ebraismo, cioè il fatto che un piccolo popolo che continuamente se le prende pensa, diciamo, a una forma teologica per cui questo essere continuamente sottomesso non corrisponde a un abbassamento del suo Dio, ma a un innalzamento e universalizzazione del suo Dio. Questo è un meccanismo assolutamente vitale.
Però la modernità non riesce più a pensare questo.
Dopodiché c'è una difficoltà a pensare che la resurrezione, questo qui è però quello che va verso il paradosso stesso dell'umiliazione della resurrezione, che è un paradosso che attraversa tutto il pensiero messianico fino ad arrivare
fino al cristianesimo abbondantemente,
sì, cioè il centro cristianesimo, per cui l'umiliazione della croce significa poi la resurrezione e la regalità, no? Che questo abbia retto, diciamo, nei secoli è stato un elemento di forza, diciamo, di sopravvivenza dell'ebraismo, che questo noi non riusciamo più, non vogliamo più accettarlo, che un Nabucodonosor moderno, oppure anche peggio, cioè un Hitler, insomma così, possa essere concepito come pedagogia di Dio. Ci sono soltanto alcuni rabbini particolarmente, diciamo, da scartare, anche se molto autorevoli, anche in Israele, che sostengono questo, però noi non riusciamo a accettarlo. E questo in realtà corrisponde a un alto grado di secolarizzazione del nostro pensiero. Cioè il fatto che Jonas abbia stabilito che di fronte ad Auschwitz le tre caratteristiche, se ben ricordo, le tre caratteristiche di Dio, cioè l'onniscienza, l'onnibontà e l'onnipotenza, non stanno più in piedi, perché sì, se era onnisciente, certo, e molto buono, voleva dire che era impotente perché non è intervenuto su mali di quella portata. Se era onnipotente e onnisciente, vuol dire che non era tanto,
che non
buono.
Era tanto buono.
E se era buono e onnipotente, vuol dire che era molto distratto, quindi non era onnisciente. E quindi non stanno insieme, diciamo, queste caratteristiche divine. A me pare che questo qui sia un po' un sofisma, ma che rivela, e che quindi Jonas propende per il fatto che Dio non sia onnipotente. Cioè preferisce un Dio che sia buono e onnisciente, ma non onnipotente.
Beh, probabilmente è da rivedere la categoria dell'onnipotenza, così come ci è stata trasmessa, no?
Cioè, comunque, questo è tutto da discutere, però questo qui è un sofisma di Jonas che secondo me il suo lato più interessante sta nel fatto che mette in evidenza la crisi di un pensiero religioso che noi non riusciamo più a reggere. In questo capitolo 45, in un certo senso, queste cose stanno ancora insieme. È un Dio che dice tutto quanto è mia responsabilità, non esiste un altro Dio diabolico con cui devo vedermela.
Però è un bel problema se stanno insieme nel capitolo 45 e non stanno più insieme nei nostri pensieri.
Sì, comunque questa è, diciamo, una delle difficoltà, a me pare, del principio monoteistico, cioè del fatto che Dio è veramente responsabile e l'essere umano è responsabile di provocare, in base ai criteri di giustizia divina, ora la catastrofe, ora invece la speranza e la resurrezione. Però questa mi pare che sia la dinamica descritta da questo pensiero profetico.
Senta, un'ultima cosa, Levi della Torre, lei parlava all'inizio di questa puntata dell'universalismo che passa attraverso anche questi capitoli del libro di Isaia.
L'universalismo è perché dice, appunto, questo fa parte, diciamo, di una conseguenza molto strettamente legata a quello che dicevo prima del pensiero ebraico e biblico, diciamo, su Dio, cioè del fatto che è un Dio che è talmente potentemente, diciamo, monoteistico, che non è legato a un unico popolo. Lui ha la responsabilità del mondo e quindi ha la responsabilità anche etica nei confronti di tutti i popoli. Questo lo dice chiaramente Isaia. Questo qui è il risvolto che a me piace, diciamo così, di quello che abbiamo discusso finora, cioè della difficoltà di mantenere il principio monoteistico di fronte al bene e al male. E lì viene il paradosso, allora, di che cosa vuol dire avere un servo particolare, scegliere un servo in mezzo all'umanità. Che cosa vuol dire quando dice Dio dice ad Abramo, in te saranno benedette, io ti eleggo, ma in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che è un principio universalistico.
Sì.
Per essere universali bisogna concentrarsi su qualcosa. E questo qui è, diciamo, un altro paradosso, cioè non si è omogeneamente, diciamo, diffusi, ma invece si è diffusi, però c'è sempre qualcuno che deve rappresentare l'intensità dei valori che devono essere diffusi, e questo qui è l'appello al servo di Dio di cui parleremo.
Ecco, di cui parleremo nella prossima puntata, e forse riprenderemo proprio anche questo tema dell'universalismo, perché certo, come sappiamo, Isaia, appunto lo diciamo anche prima, è molto, insomma, dire citato è brutto, è molto dentro le parole, ecco, del Nuovo Testamento, dentro le parole, dentro i pensieri, e forse anche in virtù proprio di questo elemento universale, no? Ecco, quindi per ora io la saluto, però Stefano Levi della Torre, ci sentiamo domenica prossima che è Natale, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno. E allora ricordo Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, Enrico Murgia che ci ha assistito per la parte tecnica e le letture eseguite da Danilo De Girolamo, grazie da Gabriella Caramore, ricordo anche il nostro sito uominiprofeti.rai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti.rai.it. Alla prossima settimana.